Capitolo terzo. Il ragazzo Lorenz. Joe, dove sei? Gridò Meg dal fondo delle scale. Qui! Rispose una voce dall'alto e correndo su Meg trovò sua sorella in soffitta, ove tutta imbacuccata in un vecchio scialle se ne stava seduta su di una poltrona presso alla finestra, mangiando mele e lacrimando sulla misera sorte dell'eroe del romanzo che stava leggendo. Questo era il cantuccio prediletto di Joe, il luogo ove si rifugiava spessissimo con una provvista di mele in tasca ed un bel libro, per poter leggere a suo bell'agio e bearsi nella società di un minuscolo topo che non aveva alcuna paura di lei. Appena vide comparire Meg, il topino si rifugiò nel suo buco e Joe, asciugandosi gli occhi e la faccia col fazzoletto, domandò quale fosse la causa dell'improvvisa interruzione. «Oh, Joe, che bellezza! La signora Gardiner ci ha mandato l'invito per la sua festa da ballo di domani sera!» esclamò Meg. «E mamma ci ha dato il permesso di andare. Che cosa ci mettiamo?» «Che bisogno c'è di far questa domanda quando sai benissimo che dovremo metterci i nostri soliti vestiti? Non ne abbiamo altri!» rispose Joe a bocca piena. «Se potessi avere un vestito di seta! Mamma me ne ha promesso uno quando avrò 18 anni, ma ho da allungare il collo!» 2 anni non sono mica un giorno», sospirò Meg. «I nostri vestiti sembrano di seta e sono in buonissimo stato. Il tuo è quasi nuovo, ma a proposito, mi scordavo della bruciatura e dello strappo nel mio. Come devo fare? Quella bruciatura è proprio nel mezzo della schiena e non posso neanche accomodarla. Bisognerà che tu stia sempre seduta. Il davanti sta benone. Io ho un magnifico nastro nuovo per legarmi le trecce e mamma mi presterà la sua spilletta d'oro. Le mie scarpine, devo dire la verità, sono proprio eleganti. I miei guanti potrebbero essere più puliti, ma mi dovranno servire. I miei sono tutti sciupati e non posso comprarne un altro paio, perciò starò senza», disse Joe, che non si curava mai del vestiario. «Tu devi avere assolutamente un paio di guanti. Se non li hai, io non vengo», disse Meg. «I guanti sono una delle cose più importanti, perché senza quelli non puoi ballare e se non ballassi mi dispiacerebbe troppo». «Starò seduta. Che cosa me ne importa? Tu sai benissimo che fare quegli stupidi balli in giro non mi piace. Io mi diverto soltanto quando posso saltare, far capriole e divertirmi a modo mio». «Ma il male si è che non puoi domandare a mamma che te ne compri un altro paio. Costano tanto e tu non ne hai alcuna cura. E poi, se ti ricordi, essa ti disse, quando sciupasti quell'altro paio, che per quest'inverno non te ne avrebbe comprati più. Non puoi lavarli o pulirli in qualche modo?» disse Meg ansiosamente. «Li terrò in mano, così nessuno vedrà che sono sudici. È l'unica cosa che posso fare. Aspetta, una idea. Ciascuna di noi si metta un guanto buono e porti quello macchiato in mano. Non ti pare? Ma le tue mani sono più grandi delle mie. Me lo allargherai tremendamente», cominciò Meg, che aveva una speciale debolezza per i guanti. «Allora farò senza. Che cosa mi importa di quello che dirà la gente?» gridò Joe, riprendendo in mano il libro. No, lo puoi avere, solamente fammi il favore di non insudiciarlo e mi raccomando, comportati bene. Bada di non mettere le mani dietro la schiena, non fissar troppo la gente e non dire Cristoforo Colombo se qualche cosa non ti va a genio. Me lo prometti? Non aver paura, sarò buona e tranquilla e non incorrerò in nessun rischio, se mi è possibile. Va a rispondere all'invito e lasciami finire in pace il mio romanzo. La sera di Capodanno il salottino fu lasciato deserto, perché le 2 sorelline minori facevano da cameriere e le 2 maggiori erano interamente assorte nei preparativi per il ballo. I vestiti erano già stesi sul letto e pronti per essere indossati, ma pure vi fu un gran via vai, un ridere, un chiacchierio insolito e ad un certo punto un terribile odor di bruciato che si sparse in tutta la casa. Meg voleva farsi qualche ricciolino e Joe si prese l'incarico di schiacciare col ferro caldo le striscioline di carta su cui erano avvolti i capelli. «Ma», domandò Beth nel mezzo dell'operazione, dal suo posto elevato in cima al ferro del letto, «dovrebbero fumare così?» «È solamente l'umido che si sprigiona», rispose Joe. «Che odore curioso, assomiglia a penne bruciate», osservò Amy, accarezzando i suoi riccioli biondi. «Ora ti toglierò i diavolini e vedrai che nuvolo di bei riccioli», disse Joe posando il ferro. Cominciò a levar le cartine, ma ahimè, il nuvolo di ricciolini non rimase che un pio desiderio, perché i capelli vennero via insieme con la carta e la pettinatrice, con orrore, vide sul tavolino, presso alla sua vittima, una quantità di pezzetti di carta a cui erano attaccati i capelli bruciati.
«Oddio! Oddio, che cosa hai fatto? Oh, Joe! I miei capelli! I miei poveri capelli!»
esclamò Meg guardandosi la frangetta bruciata.
«Al solito, non dovevi domandarmi di farlo, Meg. Sai benissimo che riesco sempre a rovinare ogni cosa. Come me ne dispiace. Si vede che i ferri erano troppo caldi. Povera Meg, sono proprio mortificata!»
sospirò la povera Joe guardando con le lacrime agli occhi la rovina compiuta.
«Non sono affatto sciupati. Increspali un po' e legali col nastrino in modo che i cappi ti scendano sulla fronte. È la pettinatura di moda», disse Amy.
«Mi sta proprio bene. Non dovevo cercare di rendermi più bella. Quanto pagherei non averci mai pensato», soggiunse Meg con petulanza.
«Anch'io stavi così bene prima, ma ricresceranno presto, vedrai», disse Beth baciando la povera pecorella disgraziata.
Dopo molte difficoltà, Meg fu acconciata e gli sforzi riuniti dell'intera famiglia ridussero Joe in uno stato presentabile. Le due sorelle stavano molto bene nei loro vestitini semplici. Meg nel suo color grigio perla con una fusciacca blu
e la sua spilletta d'oro e le scarpette eleganti.
Joe in marrone con un colletto duro da uomo e due o tre crisantemi per solo ornamento. Tutte e due infilarono un guanto pulito e tennero in mano quello sudicio, e l'effetto fu dal resto della famiglia giudicato bellissimo. Le scarpine alte di Meg erano molto strette e le facevano male, benché ella non ne volesse convenire, e le 19 forcine di Joe sembravano quasi volessero conficcarsi nella sua testa, e questo non era estremamente comodo, ma per essere eleganti bisogna ben soffrire qualche piccola cosa.
«Buon divertimento, bambine», disse la signora March mentre le due ragazze si avviavano con precauzione lungo il viale che conduceva al cancello del giardino.
«Non mangiate molto e venite via alle 11, appena viene Anna a prendervi.
Mi raccomando, Joe, non ti dimenticare di nascondere quella bruciatura. È dritta la mia fusciacca? E i miei capelli? Stanno proprio molto male?»
disse Meg dopo essersi data una lunga occhiata nello specchio della signora Gardiner.
«Son sicura di scordarmene, ma senti un po'. Se vedi che faccio qualcosa di male, dammi una strizzatina d'occhi ed io capirò subito», rispose Joe raddrizzandosi il colletto e dandosi una spazzolata ai capelli.
«No, strizzar l'occhio non è signorile. Alzerò le sopracciglia se fai qualcosa di male e ti farò un cenno d'approvazione con la testa se sono contenta. Ora sta su dritta, non far passi tanto lunghi e non dar subito la mano se ti presentano qualcuno. Non sta bene».
«Come fai a sapere tutte queste cose? Proprio non capisco.
Com'è allegra questa musica!»
Entrarono finalmente nella sala con una gran timidezza dapprima, poiché andavano fuori molto di rado, e benché questo balletto fosse molto casalingo, pure per loro era un vero avvenimento. La signora Gardiner, una vecchia signora molto simpatica, le riceve gentilmente e le affidò alle cure della maggiore delle sue 6 ragazze. Meg conosceva già da un pezzo Sally, perciò cominciò subito a parlare con lei, ma Joe, a cui non andavano a genio né le signorine né i loro discorsi leggeri, si ritirò vicino al muro, nascondendo accuratamente la bruciatura e sentendosi così spostata in quell'ambiente come lo sarebbe stato un puledro focoso che fosse entrato per caso in un giardino di fiori. Una mezza dozzina di giovanotti, a poca distanza da lei, parlavano di pattini e di pattinare, ed ella sentì il desiderio di unirsi a loro perché per lei il pattinare era un gran divertimento. Telegrafò la sua domanda a Meg, ma le sopracciglia si alzarono in modo così allarmante e gli occhi espressero tale rimprovero che ella non ebbe il coraggio di muoversi. Nessuno veniva a parlarle e poco a poco il gruppo vicino a lei si sciolse. Tutti se ne andarono e Joe rimase sola nel suo cantuccio.
Non era possibile andare di qua e in là
o vagare per le sale perché la sua bruciatura si sarebbe veduta. Essa si contentò quindi di guardare la gente, criticando a suo bell'agio finché non ebbe principio il ballo. Meg trovò subito un ballerino e le scarpette strette cominciarono a volare per la stanza in modo tale da non far sospettare a nessuno il dolore che infliggevano alla loro vittima. Joe vide da lontano un giovane dai capelli rossi che cercava di avvicinarsi al suo cantuccio e, temendo volesse invitarla a ballare, alzò una cortina che le stava vicina e si nascose là dietro. Ma, disgraziatamente, un'altra persona, timida al pari di lei,
aveva cercato quel rifugio e Joe si trovò in una piccola stanza faccia a faccia col ragazzo Lawrence.
«Oh, scusi, non sapevo che vi fosse qualcuno», mormorò Joe preparandosi ad uscire nel medesimo modo precipitoso con cui era entrata.
Ma il ragazzo sorrise e disse gentilmente, benché con aria un po' meravigliata, «Non si incomodi, la prego, stia pure se le fa piacere».
«Non la disturbo?»
«Niente affatto. Sono venuto qui perché non conoscevo molta gente e mi sentivo un po' fuori di posto».
«Anch'io, ma non vada via se ha piacere di restare».
Il ragazzo si sedé di nuovo e si guardò le scarpe, mentre Joe diceva, cercando di essere gentile e non parere imbarazzata,
«Mi pare di aver avuto il piacere di vederla un'altra volta. Lei abita vicino a noi, non è vero?»
«Nella casa accanto». E Lori alzò gli occhi in faccia a Joe e scoppiò in una risata. Egli si ricordava del giorno in cui le aveva riportato il gatto ed avevano parlato tanto amichevolmente e faceva il confronto col modo sostenuto ed imbarazzato che Joe aveva ora. Questa risata fece scomparire tutta la timidezza di Joe. Si mise ella pure a ridere, poi disse con accento pieno di gratitudine:
«Non si può immaginare come ci sia piaciuto il suo regalo di Natale.
Lo ha mandato il nonno, ma lei gli ha dato l'idea, non è vero?»
«Come sta il suo gatto, signorina March?» domandò il ragazzo cercando di parlare seriamente, ma i suoi occhi scintillavano di allegria e di arguzia.
«Benissimo, grazie, signor Lawrence, ma io non sono la signorina March, sono solamente Joe», rispose la signorina.
«Ed io non sono il signor Lawrence, sono solamente Lori».
«Lori Lawrence, che nome curioso!»
«Il mio vero nome è Teodoro, ma non mi piaceva perché i miei compagni avevano preso a chiamarmi Dora e l'ho cambiato perciò in Lori. Il mio nome mi è tanto antipatico, così sentimentale, quanto pagherei che tutti mi chiamassero Joe invece di Giuseppina.
Come ha fatto a farsi chiamare Lori dei suoi compagni?»
«Li picchiavo ogni volta che mi chiamavano altrimenti».
«Non posso battere mia zia, perciò bisogna che mi rassegni», disse Joe con un sospiro.
«Le piace ballare, signorina Joe?» domandò Lori.
«Mi piace assai quando c'è molto spazio e tutti sono allegri. In un posto come questo, però, ballando, sarei sicura di far cascar qualcuno, di pestare i piedi almeno ad una mezza dozzina di persone, oppure di far qualche malanno.
Lascio che Meg faccia la graziosa anche per me.
Lei balla?»
«Qualche volta sì, ma è poco che sono tornato dal mio viaggio e non conosco ancora bene le abitudini di qui».
«Lei ha viaggiato?» gridò Joe.
«Oh, mi racconti qualcosa dei suoi viaggi. Mi piace tanto sentirne parlare».
Lori non sapeva che cosa dire da principio, ma le domande di Joe gli sciolsero ben presto la lingua. Le disse che era stato a scuola a Vevey, dove i ragazzi non portavano mai cappelli, avevano una quantità di belle barchettine e nelle vacanze andavano coi loro maestri a fare delle escursioni sulle montagne della Svizzera.
«Come piacerebbe anche a me di andarci», riprese Joe.
«È stato anche a Parigi?»
«Sì, ci abbiamo passato l'inverno l'altr'anno».
«Sa parlare francese, dunque?»
«Sì, non parlavamo altro a Vevey».
«Dica qualcosa, io lo so leggere, ma la pronuncia è tanto difficile».
«Quel est le nom de cette jeune demoiselle avec les jolies pantoufles?» disse Lori sorridendo.
«Come parla bene!»
«Aspetti, ha detto se non sbaglio. Chi è quella signorina con quelle belle scarpette? Non è vero?»
«Oui, mademoiselle».
«È mia sorella, e lei lo sapeva benissimo.
Le par bellina?»
«Sì, mi fa ripensare alle signorine tedesche. È così giovane e fresca, e balla così bene e con tanta eleganza».
Joe diventò rossa dal piacere nel sentire ammirare sua sorella, e si impresse bene nella memoria il complimento per ripeterlo a Meg. Tutte e due intanto spiavano da un'apertura nella tenda, criticavano e ciarlavano insieme e ben presto si considerarono vecchi amici. La timidezza di Lori sparì a poco a poco e Joe ritornò quella che era sempre allegra e chiacchierona, come al solito. Il ragazzo Lawrence le piaceva assai e si prese il gusto di dargli due o tre buone guardate per poterlo descrivere alle sorelle.
«Suppongo che fra poco andrà all'università, non è vero? Vedo che sgobba continuamente sui libri, cioè, voglio dire, studia tanto».
E Joe arrossì pensando a quel terribile «sgobba» che le era sfuggito.
Lori sorrise, ma non sembrò affatto scandalizzato e rispose con un'alzatina di spalle.
«Oh, non ancora. Per due o tre anni almeno resto ancora a casa. Prima di 17 anni non vado».
«Non ha che 15 anni, allora?»
«Quasi 16».
«Come mi piacerebbe andare all'università. A lei però pare che non piaccia l'idea. L'odio addirittura. Non si fa altro che sgobbare e sgobbare e non mi piace neppure il modo in cui l'insegnamento è dato qui. Che cosa le piacerebbe? Andare a vivere in Italia e divertirmi a modo mio. Joe aveva gran curiosità di sapere quale fosse il modo suo di divertirsi, ma siccome il suo volto si era fatto un po' scuro, pensò di cambiare discorso e battendo il tempo col piede incominciò. «Questa è una magnifica polca. Perché non va a provarla?» «Se viene anche lei», rispose il ragazzo con un inchino alla francese. «Non posso, ho promesso a Meg di non ballare perché...» Qui Joe si fermò, non sapendo se svelargli il gran segreto o ridere. «Perché?» domandò Lori con curiosità. «Non lo ripeterà a nessuno?» «Mai, sul mio onore.» «Bene, deve sapere che ho la cattiva abitudine di stare con le spalle voltate verso il caminetto e qualche volta mi brucio i vestiti proprio nel mezzo della schiena. Per l'appunto mi sono bruciata questo e benché il rammendo sia fatto bene, pure un poco si conosce e Meg mi ha raccomandato di stare con le spalle al muro in modo che nessuno lo veda. Le do il permesso di ridere se ne ha voglia, perché è una cosa abbastanza comica, non è vero?» Ma Lori non rise. Abbassò un momento gli occhi e l'espressione del suo volto meravigliò molto Joe, mentre egli diceva dolcemente: «Non importa. Aspetti, ho una buona idea. C'è qui vicino una grande entrata. Potremo ballare magnificamente e nessuno ci vedrà. Venga, mi faccia il piacere.» La stanza era vuota, perciò incominciarono subito a ballare e Joe si divertì moltissimo perché Lori non solo ballava bene, ma le insegnò per di più il passo tedesco, un ballo pieno di brio e di slancio molto adatto alla natura irrequieta di Joe. Cessata la musica, si sedettero su di uno scalino per riprendere fiato. Lori era nel bel mezzo di una brillante descrizione di una festa di studenti a Heidelberg quando comparve ad un tratto Meg in cerca della sorella. Ella le fece un cenno e Joe, molto a malincuore, la seguì nella stanza vicina, ove la trovò distesa sopra un sofà, pallida, che si teneva un piede con una mano. «Mi sono data una storta al piede! Quell'infame scarpetta mi si è rivoltata ad un tratto! Mi fa così male che non posso quasi camminare e non so davvero come farò ad arrivare a casa», disse, dimenandosi dal dolore. «Lo sapevo io che ti saresti fatta male con quelle scarpette e te l'ho detto, Meg. Mi dispiace assai ed il peggio si è che non so come faremo. Bisognerà prendere un legno o tu dovrai deciderti a star qui tutta la notte», rispose Joe strofinando leggermente il povero piede mentre parlava. «Le carrozze costano tanto e poi sarà difficile trovarne una. Tutti gli invitati vengono coi loro legni e le scuderie dove si potrebbe ordinarne sono tanto lontane. Non posso mandar nessuno. Vado io.» «No, davvero, sono già le 10 sonate ed è terribilmente buio. Eppure non posso star qui perché la casa è piena. Sally ha invitato alcune sue amiche a star con lei. Vuol dire che aspetterò qui finché viene Anna. Poi in qualche modo accomoderemo.» «Aspetta, domanderò a Lori. Egli andrà di certo», disse Joe, credendo di aver trovato una buonissima idea. «Per carità, non ci pensar neppure. Prendimi le mie galosce e metti queste scarpette insieme coi mantelli. Non posso più ballare, ma quando avrai cenato, va a vedere se viene Anna e avvisami appena arriva. Vanno a cena adesso, io starò con te molto meglio.» «No, no, cara, va tu e portami una tazza di caffè. Sono tanto stanca che non posso muovermi.» Meg si stese sul sofà con le galosce ben nascoste e Joe si diresse verso la sala da pranzo, che trovò, dopo essere entrata in un bugigattolo buio e dopo aver aperto la porta di una stanza ove il signor Gardiner faceva una piccola cena per conto suo. Arrivata finalmente a salvamento, si avvicinò al tavolino, prese in fretta una tazza di caffè e se lo versò immediatamente sul vestito, riducendo così il davanti nelle medesime condizioni del dietro. «Dio mio, quanto sono disgraziata!» esclamò asciugandosi il vestito col guanto pulito di Meg. «Posso aiutarla?» disse una voce amichevole e volgendosi Joe vide Lori con una tazza di caffè in una mano ed un gelato nell'altra. «Portavo un caffè a Meg che è rimasta di là perché è molto stanca. Qualcuno mi ha dato una spinta ed eccomi in un bello stato», rispose Joe volgendo gli occhi disperatamente dal vestito macchiato ai guanti color caffè. «Oh, mi dispiace molto. Volevo appunto trovare qualcuno a cui offrire questo caffè. Posso darlo a sua sorella?» «Oh, grazie tante. Le farò strada io. Non lo aiuto perché son sicura di fare qualche altro malanno.» Arrivarono là dove era seduta Meg e Lori, da cavaliere pratico, avvicinò un piccolo tavolino,
andò a cercare una seconda porzione di cena per Joe e fu così gentile che anche Meg lo battezzò un simpaticissimo ragazzo. Stavano appunto facendo un bel giuoco con alcune altre persone che erano entrate e si erano unite alla compagnia quando apparve Anna. Meg, dimenticando la sua storta, si alzò così in fretta che fu costretta ad aggrapparsi al braccio di Joe con un grido soffocato di dolore.
«Zitta, non dir nulla!»
le disse all'orecchio, soggiungendo poi ad alta voce. «Mi sono data una piccola storta al piede, nient'altro!» e salì le scale zoppicando per andarsi a vestire. Anna incominciò a gridare, Meg a piangere e Joe, perduta la pazienza, decise di incaricarsi ella stessa della faccenda. Corse giù e, trovando per caso un cameriere, gli domandò se fosse possibile avere una carrozza. Il cameriere non era di casa, non conosceva affatto i dintorni, perciò non seppe rispondere e Joe stava cercando con gli occhi qualcuno a cui potesse rivolgersi quando Lori, che aveva udita la sua domanda, si fece avanti e le offrì la carrozza che il nonno aveva mandata per accompagnarlo a casa.
«Ma è tanto presto, non aveva mica l'intenzione di andar via ora», cominciò Joe, grata per l'offerta ma indecisa se accettarla. «Vado sempre a casa presto, davvero, sa? Faccia a modo mio, la prego. Lasci che le conduca a casa, è tutta strada, e poi piove, dicono». Ciò decise Joe, che dopo aver raccontato la storia di Meg, accettò con molti ringraziamenti e corse su a dare la gran notizia agli altri. Anna odiava la pioggia quanto l'odia il gatto, perciò non fece nessuna obiezione e le tre donne si trovarono poco dopo in una bellissima carrozza chiusa dirette verso casa. Lori andò a cassetta, perciò Meg poté distendere la gamba e tenere il piede in riposo. «Io mi sono divertita moltissimo, e tu?» cominciò Joe sdraiandosi mollemente sui soffici cuscini.
«Sì, anch'io, fino che non mi sono fatta male. Sai che Anna Moffat, l'amica di Sally, mi ha invitata a passare una settimana in casa sua questa primavera? Che bellezza se mamma mi permetterà di andare!» rispose Meg sentendosi ringalluzzire dal piacere.
«Hai ballato con quel giovane dai capelli rossi, non è vero? Com'è?»
«È molto simpatico. Non ha mica i capelli rossi, sono biondi. È stato molto gentile e balla così bene. Sembrava un grillo quando ballava quel saltarello. Lori ed io non abbiamo potuto fare a meno di ridere. Ci avete sentiti?»
«No, ma era maleducato da parte vostra. Che cosa hai fatto tutto quel tempo nascosta dietro la portiera?»
Joe incominciò a narrare le sue avventure e non aveva ancora finito che la carrozza si fermò dinanzi alla casa. Con molti ringraziamenti esse scesero ed entrarono in punta di piedi, sperando che nessuno le avrebbe udite. Ma nel momento in cui aprirono la porta della loro camera, due cuffiettine si sollevarono dai guanciali e due voci insonnite gridarono:
«Raccontate qualcosa del ballo! Raccontate qualcosa del ballo!»
Con quello che Meg chiamava una gran mancanza d'educazione, Joe si era messa in tasca alcuni dolci per le sorelline e questi valsero a calmare la loro curiosità, almeno per questa sera.
«Mi sembra proprio di essere una gran signora stasera, venire a casa in una bella carrozza e stare qui seduta a farmi servire da una cameriera», disse Meg, mentre Joe bagnava con arnica il povero piede, lo fasciava stretto stretto e poi le pettinava i capelli.
«Credo che le grandi signore non si divertano la quarta parte di quello che ci divertiamo noi, nonostante tutte le nostre sfortune. Capelli bruciati, vestiti vecchi, guanti a cui manca il compagno e scarpette troppo alte che fanno storcere i piedi alle persone abbastanza sciocche da portarle», disse Joe. E credo che avesse perfettamente ragione.